Lo storpio, abbiamo visto ieri sera, è stato portato davanti alla porta bella del Tempio e il suo orizzonte non va al di là dei suoi piedi e gli altri gli dicono che è vero, tu devi stare lì per chiedere l'elemosina. Questa sera vogliamo tentare di cogliere nell'esperienza di Pietro e di Giovanni, nell'esperienza dello storpio, nell'esperienza della gente, un gioco di sguardi. Che cosa vediamo noi? Che cosa vediamo noi quando camminiamo per strada e quando veniamo in chiesa e quando incontriamo l'amato o l'amata e quando incontriamo quella persona simpatica o antipatica? Ebbene, il paralitico vede Pietro e Giovanni che entrano nel Tempio all'ora nona. Ma come li vede? Abbiamo canto, te al centro del mio cuore. Tante volte noi ci diciamo, secondo gli occhiali che metti, chiari o scuri, di un colore o dell'altro, tu vedi le cose così. Ma il nostro sguardo è filtrato dal nostro cuore. Il paralitico non vede Pietro e Giovanni, vede due persone a cui chiedere per ricevere l'elemosina. Noi quando guardiamo gli altri in genere non vediamo delle persone, vediamo che cosa possiamo ricevere da queste persone, anche stando sull'altare. Sono tanti, sono pochi, sono attenti, non sono attenti, tutte queste storie qua, che rischiano di invadere il nostro sguardo e il nostro cuore. Il nostro sguardo, troppo spesso è lo sguardo proprio dello storpio, non ci interessa la persona. Ma cosa me ne viene? Cosa ci guadagno? E così ci promettiamo amore eterno quando ci sposiamo. Ma mentre diciamo che ameremo lui o lei per sempre, in realtà chiediamo che lui o lei ami me per sempre. È l'occhio professionale, quello dello storpio, che abbiamo anche noi, di chi si identifica con il suo male, ma che ha bisogno dell'altro per prendere qualcosa. Questo è il modello usuale delle nostre relazioni. Vedo l'altro, in me nasce la domanda: che cosa posso chiedergli o che cosa posso prendergli? L'altro è un albero da frutto da cui andare a raccogliere i frutti. E questo sguardo da storpio è proprio mancanza di fede e di umanità. Di fede verso il dono, che è l'esatto opposto dell'accumulo e del prendere. Quell'accumulo di cui continuamente ci lamentiamo quando lo vediamo nelle mani dell'altro, ma che continuamente anche noi ricerchiamo. Siamo storpi nel nostro sguardo. Abbiamo il coraggio di vedere e di ammettere questa nostra identità, non tanto per scandalizzarci, quanto per porre un primo passo, per convertirci, cioè per innamorarci di nuovo della vita, per innamorarci di nuovo di Dio. Fuori dalle chiese o per strada ci sono gli esperti, di coloro che dal passo che uno fa, lo sguardo che ha, sanno già se si fermerà oppure no, se darà qualcosa oppure no, è il loro lavoro. Noi siamo gli esperti nel vedere questo nelle nostre chiese e nelle nostre case. Sappiamo già che cosa mi dice. Nei nostri partiti e nei nostri gruppi, e se a uno sappiamo di poter chiedere qualcosa bene diversamente, giriamo i tacchi, non mi interessa. Questi esperti della strada riconoscono le persone dal loro modo di fare e noi con loro. Ciò che manca è il gioco di sguardi. Fino a che l'altro rimane semplicemente l'oggetto, cioè la proiezione del mio sguardo di desiderio che evidenzia le cose che l'altro non mi ha dato, non c'è sguardo né maturo né umano, né di fede. E quindi non c'è incontro di sguardi, e quindi non c'è fraternità. La fraternità non si fa sulle cose, si fa su un cuore che guarda. Anzi, più abbiamo bisogno di cose e più evidenziamo la povertà del nostro cuore e del nostro sguardo. Ah, ma io li mantengo, porto a casa lo stipendio per mantenerli. Ma è un gesto di amore questo? O è un gesto per dire io ho fatto la mia parte? Fino a che l'altro rimane semplicemente oggetto, cioè la proiezione del mio sguardo di desiderio che evidenzia le cose che l'altro mi ha dato oppure no, non c'è incontro. La vera schiavitù e storpiaggine è questo sguardo dell'altro. È lo sguardo dello storpio che non vede le persone. Vede il barbone o lo straniero. Non vede Pietro o Giovanni. Vede due che vanno al tempio e magari si sentono in obbligo di fare l'elemosina. Tale sguardo si interessa solo delle persone che possono dargli qualcosa e cerca cosa possiamo carpire dall'altro. E questo è il fondamento della nostra morale al giorno d'oggi. Morale è ciò che mi interessa, non ciò che fa bene a me e al prossimo, non il bene comune. Lo storpio sta chiedendo l'elemosina e guarda che cosa può dare e cosa può ricevere. E qui comincia un primo cambiamento. Pietro e Giovanni guardano lo storpio. Noi quando ci troviamo in queste situazioni ci accorgiamo che l'altro ci guarda un po' incagnesco, di sottecchi. Lui guarda la nostra mano, non la nostra faccia. La nostra mano se va in tasca a cercare qualcosa, non il nostro sguardo su di lui. E noi osiamo guardarlo in faccia. Forse perché ci fa da specchio e ne abbiamo paura. Pietro invece lo fissa e gli chiede di guardarlo. Chiede un salto di qualità. Pone un comandamento divino. Fa un appello al suo sguardo e gli dice guarda verso di noi. Fino a quel momento non c'è stato un vero incontro di sguardi. C'è stato un gioco di sponde, di guardi storti. Di sguardi storpi, di cercare di capire come andrà a finire. Lo storpio era lì per chiedere l'elemosina. Vede Pietro e gli chiede l'elemosina. Pietro gli dice guarda verso di noi. Lui guarda aspettandosi di ricevere una moneta, non esce dal suo sguardo. E Pietro mi chiede di guardare. Mentre io mi aspetto di ricevere qualcosa, mentre già avevo visto le sue mani vuote. Pietro con Giovanni lo fissano, mentre noi non li guardiamo mai in faccia. Al massimo ci concediamo uno sguardo fugace che ci confermi nella nostra idea. E non parlo solo dei poveri che chiedono l'elemosina, parlo dello sguardo della moglie che mi dice dammi una mano perché sono stanca. O lo sguardo del marito che dice stasera non ne posso più e magari cerca di andare a mettersi sul divano. Lo sguardo del figlio che non sa dove sbattere la testa. lo sguardo dell'amico che ha appena saputo di avere un cosiddetto brutto male, quell'amico che noi abbiamo paura di andare a trovare, perché diciamo chissà se ha piacere di farsi vedere così com'è, manifestando tutto il nostro terrore e il nostro vuoto di fronte alla malattia. Pietro e Giovanni lo fissano e dicono: guarda verso di noi, e lui li guarda con uno sguardo storto. Cosa mi chiedete di guardarvi? Non avete niente in mano? Guarda come tutto quello che hai fatto nella tua vita e che gli altri ti hanno fatto fare, gli altri ti portano qui, confermando la tua identità storpia. Gli altri ti portano qui, ti trasportano, ti depongono lì, lì perché tu chieda l'elemosina. La tua vita è tutta lì. Fa una cosa, è l'invito di Pietro, incontra il mio sguardo, come lo sguardo di un altro, di un'altra persona. Non guardare per chiedere l'elemosina. Allora riceverai qualcosa di più, perché allora diventerai una persona umana e l'altro ti potrà guardare come persona. La difficoltà del guardare anche i poveri è proprio questa: vengo per guardarti. Non ho niente in tasca, non ho niente da darti. No, vengo per guardarti. Vengo per parlare con te. Dimmi da dove vieni, scherziamo insieme. Vengo per mangiare con te. Vengo per condividere la tua vita. Da lì nasce qualcosa di grande. Il mangiare lo posso ricevere alla mensa dei poveri, ma che gli altri mi guardino perché mi vedono, questo no. Che gli altri mi parlino e mi ascoltino, no. Mentre l'umanità, e quindi la salvezza che Cristo è venuto a portarci, è tutta lì. Questa è la salvezza, in uno sguardo non storpio. Ciò significa accogliere la salvezza del Cristo, uscire, cioè, da una relazione falsa, di pura dipendenza. Tu sei il povero, io sono quello che posso. Terribile, eppure continuamente presente nelle nostre relazioni. E non identificarsi più col proprio male per campare sullo stesso male, magari colpevolizzando gli altri che non mi danno nulla. Guarda fisso verso di noi, una frase che cambia la vita. Diceva poeta Rilke che ogni giorno nel suo cammino incontrava una donna povera che domandava la carità a un crocicchio della strada, e tutti i giorni da lui riceveva una moneta. Un giorno il poeta gli portò una rosa. E per giorni quella donna non si vide più. Dopo alcuni giorni il poeta la incontra di nuovo. Gli dona una moneta e chiede alla sua accompagnatrice: ma in questi giorni di cosa sarà vissuta? Della rosa, gli disse la sua accompagnatrice. È vissuta di quella carezza e di quell'abbraccio, che è l'essenziale della nostra esistenza. Un marito che aveva una moglie ricoverata, malata di Alzheimer, per anni andava tutte le mattine, tutti i mezzogiorni, tutte le sere a dargli da mangiare. E i suoi amici gli dissero: ma cosa ci vai a fare? Tanto non ti riconosce. E lui: ma la conosco io. Questo è quello sguardo che fa la differenza nel nostro quotidiano, nelle cose di tutti i giorni, mentre camminiamo sul marciapiede, mentre incontriamo una persona, mentre siamo al lavoro. Che cosa c'è nel nostro cuore? La paura che gli altri ci freghino o il desiderio e la bellezza del vivere? E questo sguardo ci porta a cogliere che cosa? Che cosa riceve questo storpio? Glielo dice Pietro. Argento e oro non possiedo, dice Pietro. Non ti dono nulla di quello che ti aspetti, che è utile solo per confermare la tua schiavitù, la tua dipendenza e l'idea che io ho di te. Non mi interessa fondare un istituto per storpi, perché ho tanto denaro. Gesù ha detto: quando andate, non portate né denaro, né bisaccia, né borsa, perché l'uomo è ciò che dà. Noi che abbiamo sempre pensato alla missione come un portare qualcosa, anziché uno stare con, magari sotto un mango, semplicemente facendo due chiacchiere. Ma cosa hanno? Che cosa abbiamo? Il vero tesoro è: ti do ciò che ho, me stesso. Ma cosa ho? Il fatto di essere figlio di Dio, che è anche tuo padre, e quindi di esserti fratello. Tutto riceve padre, ma non in elemosina, bensì come dono, come grazia, senza neppure chiedere, senza meriti. Quando ancora eravamo peccatori, Lui ha dato la vita per noi. Dunque non per nostro merito. I nostri peccati sono già stati perdonati sulla croce. Non c'è bisogno di altro. Questo è l'essenziale. Ho solo questa grazia, il senso della vita che dona gratitudine, che stabilisce relazioni positive. È la grazia che Adamo non ha conosciuto perché pensava di prendere lui a Dio qualcosa. Quale Dio che gli aveva dato tutto come dono? E la disgrazia è proprio questa. La disgrazia della nostra esistenza è non capire che ho, anche se non possiedo niente. Una cosa molto più grande, un tesoro. Sono figlio. Sono tuo fratello. Tutto ricevo in dono. Vita, amore, relazioni. Tutto questo posso dare, e questo è tutta la vita. Ed è il segreto della nostra chiamata come cristiani. Se noi pensiamo di portare benessere al mondo, siamo fuori posto. Se noi pensiamo di risolvere certi problemi, non ce la faremo mai. Il cristiano ha un senso. Perché? Perché ha capito che nel condividere moltiplica. È dividendo che moltiplichiamo l'umanità, quella cosa che tanto ci manca, quella cosa che tanto ci uccide per la sua mancanza, quella cosa che unica può dar senso al nostro vivere, al nostro correre, al nostro soffrire, al nostro far la guerra, al nostro essere incapaci di perdonarci. Solo nel condividere, non nell'accumulo, c'è la testimonianza che porta alla salvezza e che porta alla capacità di guardare in modo vero, in modo diverso, in modo bello. Che cosa posso fare io di fronte a un mio amico che sta morendo? Siamo diventati talmente poveri che non sappiamo più cosa fare. Non sappiamo più neanche tenergli la mano in silenzio. Nel nome di Gesù Cristo, dice Pietro, che cos'è questo se non un'affermazione di debolezza? Come, non mi dai niente? Nel nome di Gesù Cristo. C'è una forza proprio nel non contare nulla, nel non avere nulla. Pietro fa riferimento solo al nome di Gesù, che è la vera forza della Chiesa, della comunità cristiana. Tutte le altre cose sono secondarie, non perché non abbiano un loro senso, ma perché senza questo sono una campana senza patacchio, non possono suonare. Un autore francese, Bobin, in un testo L'uomo che cammina, dice: il fatto che milioni di uomini si siano nutriti del suo nome, che abbiano dipinto con oro il suo volto e fatto risuonare la sua parola sotto cupole di marmo, tutto questo non prova alcunché riguardo alla verità di quest'uomo. Non si può far credito alla sua parola sulla base della potenza che ne è storicamente scaturita. La sua parola è vera solo in quanto disarmata. La sua potenza è di essere privo di potenza, nudo, debole, povero, messo nudo dal suo amore, reso debole dal suo amore, fatto povero dal suo amore. E allora possiamo cogliere l'invito che il Signore ci fa: andate come agnelli in mezzo ai lupi. Lui che è stato agnello fino in fondo per essere fedele alla grande scoperta di umanità e di fede che sta nella capacità di donare la propria vita, di non cedere alla violenza con la violenza. Non è questione ma che figura ci faccio, è questione che se io rispondo alla violenza con la violenza, io aumento la violenza. Anni fa, quando ero a Trento, è successo, c'erano due che lavoravano nella nostra casa e stavano mettendo a posto, e il figlio, 22 anni, ha ucciso il marito di una di cui era innamorato, che erano sposati da sei mesi. Questo tale non usciva mai dal suo paese. L'anno dopo avevano cominciato a fare delle iniziative in Mozambico e lui per 10 anni, tutti gli anni, veniva in Mozambico a lavorare. E un giorno gli dissi: ma perché fai questo? Non sei mai uscito dal tuo paese, tutti gli anni prendi l'aereo, parti con noi e vieni e fai, e sei lì con noi. Lui mi disse una cosa molto semplice: se lo vedevate non gli davate 5 lire. Mi disse una cosa molto semplice: se qualcuno fa del male, qualcuno deve fare del bene. E grazie a questa povertà che Pietro è reso visibile e ha guardato lo storpio che chiede la carità. E questo avviene all'ora terza, l'ora della croce, cioè della debolezza di Dio, che è la forza del suo amore e che è la salvezza per ogni uomo, che è umanizzazione dell'umanità. Nel nome di Gesù, nella persona di Gesù, questo avviene. Lui che è il Figlio, fratello di tutti, questo non ha nulla di magico e di miracolistico, ci interessa relativamente, come tante volte invece siamo portati a credere. Non è neppure potere né mio, né di Pietro, né di Papa Francesco, che ci ha subito colpito per la sua umanità, non per la sua teologia, è semplicemente grazia sua. Noi non siamo dei, ma semplicemente siamo fratelli.